Il laureando. Ciao a tutti e benvenuti alla nuova puntata del Laureando. Come sempre potete ridere di noi sulla pagina di Facebook oppure followarci, farci credere importanti per 5 minuti e poi defollowarci su Twitter e farci cadere così in depressione. Oppure potete mandare dello spam nella nostra mail laureandoradiofonica@gmail.com. Perché ho detto spam? Perché il significato odierno è stato dato dal gruppo comico di cui parleremo oggi. E iniziamo la puntata di oggi riscoprendo un film del passato dei Monty Python. Parliamo di Brian di Nazareth del 1979. Ecco, io credo che i Monty Python sia il più grande gruppo comico, addirittura meglio dei fratelli Marx, nel cinema. Ecco, una delle caratteristiche secondo me principali dei Monty Python è quella di creare comicità non basandosi sullo slapstick o altre gag fisiche, oppure molti, come in molti film italiani, sulla battuta triviale, ma di creare situazioni umoristiche più che comiche. Ecco, ho scelto i Monty Python anche perché in Italia hanno avuto poca fortuna, a parte i cinefili, gli amanti dell'umorismo non triviale, come dicevo prima, perché sono poco conosciuti anche per colpa del doppiaggio, e poi ne parleremo. Allora, alcuni accenni sulle loro le caratteristiche dei loro film. Come in tutti i gruppi comici, la maggior parte dei loro film si basa su una serie continua di sketch che sono uniti da una trama a volte esile, a volte più compatta, come nel caso appunto di Brian di Nazareth, il film di cui parleremo oggi, che secondo me, insieme al Senso della vita, è il loro film migliore. Anzi, forse è migliore di The Meaning of Life. Ecco, questa tecnica di unire sketch in una storia da comune ai fratelli Marx, di cui abbiamo parlato qualche puntata fa. Allora, secondo me le situazioni comiche più interessanti nei loro film sono legate al concetto di anarchia e borghesia. Non che io sia fan di Bakunin o di Marx, ma vi spiego perché. Secondo me anarchia perché loro, nel loro agire comico o umoristico, ridicolizzano le istituzioni. Cioè, sminuiscono i personaggi con dei comportamenti di individui completamente diversi. Ora, se non avete capito vi spiego meglio, però prima vi introduco anche il concetto di borghesia. Borghesia, ma non nel senso marxista del termine, ma nel senso più british possibile. Cioè, i Monty Python sono un gruppo comico inglese, studiato nelle università più importanti, Oxford, Cambridge e bla bla bla. La loro comicità si basa sul prendere in giro tutte quelle caratteristiche tipiche della borghesia, come per esempio l'abitudinarietà dei comportamenti formali, oppure la piccola mentalità borghese, no? Quella legata al proprio mondo, incapace di pensieri più alti, oppure soprattutto in questo film di cui parleremo oggi, il bigottismo religioso. Ecco, questi due elementi, cioè l'anarchia e la borghesia, combinati insieme creano un mix straordinario. Per esempio, io quando vedo un film dei Monty Python, a ridere non è solo la pancia, ma soprattutto il cervello. Secondo me il loro merito è quello di aver avvicinato, e di molto, rispetto a tutti gli altri gruppi comici nel cinema, l'umorismo alla comicità. Cioè si ride ma si pensa. Non c'è la battuta alla Zelig, il ritornello, non voglio fare per non prendere il querele. Per esempio, nel film Brian di Nazareth, di cui parleremo oggi, l'ho detto per la quarta volta perché parleremo di questo film oggi, il protagonista viene colto da una guardia romana mentre scrive sul muro «Romanes eunt domus». Ecco, in una situazione normale il soldato lo arresterebbe e probabilmente il nostro protagonista Brian verrebbe fustigato. Invece in un qualsiasi film comico italiano Brian avrebbe detto qualcosa come «Porca puttana!» oppure avrebbe detto «Oh, guarda lì!» e poi si sarebbe dileguato nell'inquadratura successiva. Ecco, i Python invece qua sono secondo me eccezionali perché fanno agire il soldato e Brian in una dinamica professore di latino e il suo studente. Quindi la guardia lo corregge facendogli scrivere meglio la frase, facendolo coniugare e cambiare la desinenza dei verbi. Ecco, quindi qui le istituzioni, in questo caso soldato e ribelle, vengono sminuite e al loro posto vengono inserite delle figure tipiche della cultura borghese come appunto lo studente e il professore. Ecco, un'altra caratteristica è quella di aver usato sempre un linguaggio scorretto. All'inizio dicevo la parola spam. La parola spam viene da uno dei loro numerosi sketch dove in un ristorante, uno di quelli del nord Inghilterra, veniva servito tutto con lo spam, che era questa specie di brodaglia, goulash, eccetera. E da quindi gli inventori nell'era di internet, fateci caso, la maggior parte dei film dei Monty Python vanno in un'epoca che è fine anni 60, inizio anni 70, fine fine anni 70, inizio anni 80. Ma prima di impelagarmi in queste date, di cui a voi poi non fregarvi niente, basta guardare su Wikipedia, quello che vi volevo dire è che il loro uso anche di terminologie scorrette però non li rende volgari. È una dote che hanno pochi comici. Per esempio, non tutti sanno che John Cleese, uno dei componenti, forse il più famoso dei componenti del Monty Python, fu il primo a dire durante un programma della BBC una parolaccia, cioè shit, che vuol dire feci. Allora, merda, come se non sapete cosa vuol dire feci. Vabbè, secondo me il fatto, appunto, come vi ho detto precedentemente, che loro fossero dotati di un'altra istruzione, li portò ad usare molto spesso delle figure storiche, come per esempio Re Artù, oppure i romani, Ponzio Pilato, eccetera, come personaggi protagonisti delle loro gags. Ricordate per esempio l'Inquisizione spagnola, no? Ecco, parliamo un attimo dei cinque componenti. Ve l'ho già accennato, John Cleese, il più famoso, no? Alto, slanciato, dotato di quella compostezza british, no? Che ricorda un po' un attore come David Niven, faceva le parti più autoritarie. Anzi, per fare un parallelismo veramente brutto, è simile alla figura, parlo solo fisicamente, di Vittorio De Sica, cioè questo comportamento, questo portamento e comportamento slanciato ed elegante. Poi Michael Palin, che secondo me è il mio preferito del gruppo, il più comico, che è dotato di una faccia plastica in grado di far ridere solamente guardandola. Ecco, tra l'altro secondo me è fantastica la sua interpretazione nel film Un pesce di nome Wanda, tra l'altro con Cleese. Chapman, che è deceduto da un po' di anni, forse anche tanti, non ricordo quali, era il comico più attore. Cioè lui fu sempre il protagonista normale nei film, dato il suo aspetto non anonimo, però senza particolari caratteristiche comiche. Ed era in grado di far immedesimare maggiormente lo spettatore con le vicissitudini del protagonista. Poi c'è il grandissimo Terry Gilliam, che è diventato un grandissimo regista in un film che io adoro come Brasile, oppure La leggenda del re pescatore, che però nei Monty Python ricopriva più ruoli di secondo piano, ma si occupava soprattutto della parte visiva. Infatti in Brian di Nazareth sono molto belli, anche se secondo me datati rivedendolo, i titoli di testa, ma questo non vuol dire che non fossero bellissimi e immaginifici. Poi c'è un altro Terry Johnson di cui non parlerò, perché sì, vabbè, allora non interessa più di tanto. Quello che è importante è il grandissimo Eric Idle, che tanto sta cantando la canzone sottofondo di cui vi parlerò dopo, quando vi rivelerò come sempre il finale. Dicevo il doppiaggio italiano, loro sono poco famosi nel cinema italiano perché il loro doppiaggio ha sempre utilizzato, Monty Python sono comici inglesi, quindi molto spesso per creare dei personaggi di macchiette utilizzavano o il linguaggio cockney, cioè quello del centro londinese, oppure quello di Manchester o di Liverpool, comunque dei dialetti regionalizzabili che però trasformati in italiano, cioè il sardo e il siciliano di turno, ok, ma a me non fa tanto ridere. E probabilmente neanche tanta gente per questi motivi si conoscono poco, ma grazie al Laureando si conoscerà di più, almeno i nostri 3 ascoltatori e mezzo, perché è mezzo il Laureando Radiofonica @gmail.com. Quindi un consiglio per chi ha o un DVD o un inglese decente tipo Cat First, vedete il film in lingua originale. Allora, questo non è un film contro il cristianesimo, ma contro i cristiani. Cioè quei fedeli che si comportano in modo fariseo, cioè il 90% degli italiani, cioè che travisano al loro piacimento il messaggio cristiano. Siamo nell'anno zero. Brian, nato veramente a 2 passi da Gesù, riceve la visita dei re magi che lo credono il Messia, salvo poi capire, anche grazie alla madre di lui, che non era proprio la Madonna, di essersi sbagliati. Vive così la sua esistenza contemporaneamente a Gesù. Possiamo definire una sorta di crossover, una sorta di Ben-Hur, solo comico. Ecco, dopo aver scoperto di avere un padre romano, decide di entrare nel fronte popolare di Giudea. Ovvio che le due idee che ho appena detto non collimino. Freud direbbe che sta attraversando il periodo della negazione, quindi compie delle azioni terroristiche, chiamiamole così, contro i romani se siete per i romani, oppure delle azioni giustamente di libertà alla Braveheart se siete per i giudei. Il momento delle direttrici, cioè non dirigenti scolastici, ma le direzioni che prende il film. Allora, ecco, parliamo un attimo dei sketch comici. Sono divertentissimi, per esempio dei fedeli che non riescono a sentire i discorsi di Gesù perché sono troppo lontani, quindi commentano in modo bigotto il poco che capiscono, distorcendolo completamente. Oppure le donne che si mettono la barba per lapidare i condannati perché uno ha pronunciato il nome di Yahweh in vano, salvo la persona che lo sta condannando cita il fatto che lui abbia detto il nome di Yahweh, viene linciato. Ecco, oppure un ex lebbroso che ha perso il lavoro di mendicante dopo essere stato guarito da Gesù. Ora, se ti guarisce dalla leva dovrebbe essere fantastica, solo che lui ha perso il lavoro e quindi si lamenta di questo. Poi, fantastico, il gruppo di ribelli ebrei che sono simili a quei movimenti di contestazione giovanile degli anni 70, no? Con annessa lotta per il diritto a uno e non a una di loro di essere incinta contro quel cattivissimo imperialismo romano che tanto piace alla falce e il martello. Tra l'altro è divertente perché loro sono il fronte popolare di Giudea e più dei romani che loro combattono, capitalisti e imperialisti, loro odiano il fronte popolare giudeo, oppure il fronte giudeo dei popolari. Ecco, a proposito del fronte popolare di Giudea, ecco una clip audio di questi rivoluzionari che si chiedono: ma a parte tutto, che cosa hanno fatto i romani nella loro dominazione di così buono per noi? Ti succhiarono sangue.
sangue, se bastardi. Si presero tutto ciò che avevamo, e non solo a noi, ma i nostri paci e i paci dei nostri paci.
I ai paci dei paci dei paci.
Già.
I ai paci dei paci dei paci dei paci.
Stai scherzando una minchia questa cosa.
E in cambio, che cosa ci hanno dato loro?
L'acquedotto.
Come?
L'acquedotto.
Ah, sì, sì, sì. Quello ce l'hanno fatto, è vero.
E anche le fognature.
Oh sì, le fognature, Reggie. Ti ricordi com'era la città prima?
Sì, ok, mi concedo che l'acquedotto e le fognature sono due cose che hanno fatto.
E anche le strade.
Ovviamente, anche le strade. Non c'è neanche bisogno di dirlo, dai. Ma a parte le fognature, l'acquedotto e le strade.
La navigazione.
La medicina.
Sì, sì, cioè,
la scuola.
Ok, ok, fin qui ci siamo.
E il vino.
Sì, quello ci mancherebbe sul serio se i romani se ne andassero.
I maghi pubblici. E dirò di più, gli asini pubblici in orario, si circola meglio.
Lo sanno mantenere l'ordine, solo loro potevano riuscirci in un paese così.
Va bene, ma a parte le fognature, vino, medicina, istruzione, asini pubblici in orario, ordine pubblico, irrigazione, strade, spiagge libere non inquinate, bilancia dei pagamenti in attivo, che cosa hanno fatto i romani per noi?
Hanno portato la pace.
Figurati, chiudi il becco.
Oltre a questa divertentissima ci sono altre fantastiche scene, come quella per esempio famosissima in questo film di Marco Pisellonio. Ecco, come sempre è arrivato il momento come ti rovino il finale. Ecco, Brian, il nostro protagonista, dopo varie vicissitudini viene scambiato per il Messia. E per questo, per una serie di equivoci, tra l'altro i romani avrebbero potuto impedire e tentarono di farlo, di crocifiggerlo, salvo poi prendere un altro al posto suo, allora il nostro caro Brian si trova sulla croce. E un altro nella sua stessa condizione, sono tipo 10-15 in questa bellissima scena, inizia a cantare la canzone che sentite in sottofondo, cioè Look at the Bright Side of Your Life. Tra l'altro questo che canta è proprio Eric Idle, grandissimo. È un momento meraviglioso dato che lui sta per morire, è crocifisso, e tutti i condannati appeso al crocifisso insieme a lui si mettono a cantare questa canzone, Se stai per morire. Se stai per morire, guarda il lato luccicante e positivo della tua vita.
Un film di oggi.
Film di oggi che purtroppo ve lo devo dire, siamo andati a vedere per voi, è Come un tuono. Ecco, prima di andare a vederlo avevo avuto un brutto presentimento, dato che la mia bacheca di Facebook era stata infestata da gente che osannava il film con i soliti link, no? Dalla 3 metri sopra il cielo. Ecco, secondo me Come un tuono, come protagonisti Ryan Gosling e Bradley Cooper, cioè due attori in ascesa, uno per un certo cinema indipendente americano e un altro per Bradley Cooper per il lato positivo, che ho invece apprezzato molto, fanno una sorta di film secondo me abbastanza brutto. Cioè Come un tuono è un film privo di una struttura narrativa interessante, come ho scritto su Facebook, andrà più avanti, ed è pieno di buchi nella sceneggiatura. Cioè quello che ho notato, la cosa più importante, è che all'inizio era partito molto bene con un bellissimo piano sequenza che seguiva Ryan Gosling, ma il primo difetto del film di Derek Chanfrance, che per questo non è passato alla storia nonostante abbia fatto solamente un altro film sempre con Ryan Gosling e Michelle Williams, molto bello, Blue Valentine, quello sì, tenta di fare un film indipendente con dei contenuti da film commerciale. Cioè la creazione della meditazione dei personaggi può venire bene a registi come, non lo so, Quentin Tarantino. Ecco, quando però viene utilizzato e viene cercata di creare un'epopea con delle immagini didascaliche e della sceneggiatura didascalica, ecco, il tutto risulta abbastanza pesante. Apre tantissime finestre senza mai chiuderne una. Ryan Gosling, ve lo rovino, non mi importa assolutamente, ai nostri due ascoltatori in mezzo, muore alla prima parte del film, e fino al minuto tot ne mancano 10 noi non sappiamo il perché, e quindi cerchiamo di entrare in una dinamica psicologica dell'altro protagonista, cioè Bradley Cooper, e poi alla fine il film si risolve in realtà nello scontro tra i figli dei due. Ecco, io credo che questo sia veramente un film molto brutto, e che non abbia la particolarità tipica dei film indipendenti, cioè quella di creare una dimensione alternativa a un cinema commerciale. Quindi non vedetelo per nessun motivo al mondo. Ciao.
Il laureando.